Le persone sono diverse? Sono diverse le persone? Perché le persone sono diverse? Cosa rende le persone diverse? Beh, le persone possono essere diverse perché appartengono a un sesso diverso. Le persone possono essere diverse perché sono di nazioni diverse. Ma se ragioniamo in senso più stretto, le persone di una stessa nazione o di uno stesso paese o di una stessa casa sono uguali? No, sono diverse. Ma cosa rende diverse le persone? Le persone sono diverse perché tutte seguono ciò che più amano. Le persone sono diverse perché hanno nel proprio cuore tante passioni che le attirano. Le persone del mondo sono diverse perché il mondo ha tanti idoli che luccicano e che attirano. Cosa sono gli idoli? Gli idoli sono quegli oggetti che dominano il cuore delle persone. Fin dall'antichità l'idolo era un pezzo di legno, una pietra, che rappresentava un animale, che poteva rappresentare la figura di un bell'uomo. Fin dall'antichità l'uomo ha iniziato ad adorare qualcosa, il sole, le stelle, la luna. E ci sono tantissime forme di idolo più subdole. L'uomo è un perfetto adoratore, l'uomo è stato creato per adorare, tutti gli uomini adorano qualcosa. Dopo la caduta di Adamo ed Eva, l'uomo ha smesso di adorare il creatore e ha adorato la creatura. Leggo Romani, capitolo 1, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quello dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Dopo la caduta, dice Romani, che il cuore dell'uomo è privo di intelligenza, si è ottenebrato ancora di più. Il peccato ha accecato il cuore dell'uomo. E sempre in Romani dice che essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. L'uomo ha mutato la verità di Dio in menzogna e ha adorato e servito la creatura invece del Creatore. Il cuore degli uomini è privo di intelligenza e adora e serve la creatura anziché il Creatore. Questa è la menzogna. L'uomo serve qualcosa che non è Dio. Il mondo ti spinge lontano da Dio. E le persone sono diverse, ma hanno tutti una cosa che le accomuna, il peccato. L'uomo pensa di essere libero, ma in realtà è schiavo. Serve qualcosa, è dominato da qualcosa. È schiavo di un idolo. Ma la domanda per noi oggi, e anche i cristiani sono schiavi di qualcosa? Anche i cristiani hanno qualche idolo che lo domina? Anche i cristiani sono tutti uguali o sono diversi? E oggi vedremo un brano che ci parla di due tipi di credenti e vedremo che il cuore dell'uomo è sempre ciò che inganna l'uomo. Oggi vedremo cosa vuole il Signore da noi. Se il mondo controlla i cuori e li spinge in una direzione opposta a Dio, oggi il Signore vuole che i nostri cuori siano direzionati verso di Lui. Se possiamo andare in Luca, capitolo 10, e leggeremo dal versetto 38 al 42. Luca 10, 38-42. E dice: mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: «Signora, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta». È un brano che tutti conosciamo, è un brano che viene menzionato anche spesso all'interno della Chiesa. Ma prima di iniziare a guardare meglio questa storia, vediamo un po' di capire qualcosa di più su questo brano. Questo brano si trova solo nel Vangelo di Luca. Chi è Luca? Luca viene dal paganesimo, è un greco, è un dottore, è un medico che si è convertito a Cristo. Luca è stato compagno di viaggio di Paolo e scrive questo Vangelo proprio nel periodo in cui Paolo è in prigione a Roma. Luca indirizza questo Vangelo a Teofilo e non ci viene detto chi è questo Teofilo, ma è sicuramente un credente in Cristo. E Luca, più di qualsiasi altro evangelista, mette in risalto Gesù come figlio dell'uomo, ripudiato da Israele e offerto al mondo. Luca narra tanti episodi in cui compaiono i pagani, i samaritani, i pubblicani. E Luca innalza in maniera particolare la figura della donna. A quei tempi la donna veniva considerata molto inferiore rispetto all'uomo. E a dimostrazione di ciò, il brano che stiamo trattando tratta due donne. Inoltre Luca racconta Gesù alla risurrezione, si presenta per primo alle donne. Luca è anche il Vangelo degli stranieri, proprio sulle orme di Paolo. E descrive il suo Vangelo non in maniera cronologica ma tematica. Dalla fine del capitolo 9 Luca si concentra a dimostrare Cristo che dalla Giudea va verso Gerusalemme. Leggo io Luca 9,51. Poi mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Gesù si sta recando a Gerusalemme e l'urgenza che ha Gesù non è solo quella che doveva morire. Gesù ha l'urgenza ancora di predicare la sua parola. Non più in Galilea, ma doveva evangelizzare anche la Giudea e la Perea. Negli ultimi mesi di Gesù più volte lui si reca a Gerusalemme. E oggi vedremo una lezione che ci vuole mostrare Luca della vita cristiana. E in questo sermone vedremo che Cristo è l'unica cosa necessaria per l'uomo. E vedremo tre scene distinte. Ricevere Cristo in modo diversi. Ricevere Cristo e non dipendere da Cristo ti separa da Cristo. Ricevere Cristo e dipendere da Cristo è l'unica scelta giusta per te. Vediamo la prima scena, ricevere Cristo in modi diversi. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Come già detto, Gesù si sta recando a Gerusalemme. E il versetto inizia dicendo mentre erano in cammino. Gesù non era da solo, ma aveva con sé tantissime altre persone. Gesù entra in un villaggio. Luca non ci dice di quale villaggio si stia parlando. Ma se andiamo in Giovanni, vediamo che Giovanni parla del villaggio di Marta e di Maria e lo chiama il villaggio di Betania. Quindi Gesù entra in questo villaggio. Il villaggio di Betania distava circa 3 chilometri da Gerusalemme. Ed è un villaggio, anche se piccolino, molto importante, perché più volte viene menzionato nella Bibbia, più volte vi soggiornò Gesù. Era il villaggio, come abbiamo detto, di Maria, Marta e di Lazzaro, ed era anche il villaggio di Simone il lebbroso. Luca ci dice che Gesù, quando fu assunto al cielo, si trovava nei pressi del villaggio di Betania. Ma non è tanto importante conoscere il villaggio, è più importante sapere chi stava entrando in questo villaggio. Se guardiamo il contesto un po' più ampio, Luca ci fa intendere che la visita di Gesù è già stata annunciata da qualcheduno. Se potete vedere, leggo io Luca capitolo 10, il versetto 1, ci troviamo nello stesso capitolo. Dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. Gesù manda 70 discepoli nelle città e nei luoghi dove lui stesso si sarebbe recato. Ma cosa dovevano fare questi uomini? Leggo ancora sempre nel capitolo 10, i versetti 8 e 9. In qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti, guarite i malati che ci saranno e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. I discepoli dovevano innanzitutto guarire gli ammalati, ma dovevano annunciare: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ecco perché è importante comprendere chi stava entrando in questo villaggio. Gesù rappresentava il regno di Dio. Il Dio del cielo, il creatore di ogni cosa, si stava avvicinando a questo villaggio. Il Dio del cielo si è avvicinato a voi. Quale onore! Il grande Dio, il perfetto Dio, il santo Dio, l'immenso Dio, si reca in un piccolissimo villaggio, possiamo dire in una piccola borgata, anziché entrare in una grande città. E vediamo due modi diversi di accogliere Dio, di accogliere Cristo. Ci sono due donne, ma sono diverse. Una ha la premura di servire Cristo, e l'altra ha l'avidità di ascoltare e stare con Cristo. Luca, come detto, esalta molto la figura della donna, e nel brano specifico ci menziona due sorelle, Maria e Marta. Andando con ordine, vediamo la prima sorella, la quale ha la premura di servire Cristo. Marta accoglie subito Gesù nella sua casa. Nella Deodati c'è scritto: nel suo castello. Chi è Marta? Ci sono molte speculazioni su Marta. Alcuni dicono che lei fosse una vedova molto ricca, che lei provvedesse a tutte le necessità economiche di Gesù e che lei avesse due dimore, una in Galilea e un'altra in Giudea, e che si spostasse in base agli spostamenti di Gesù. Ma queste sono solo speculazioni, perché nella Bibbia non ci viene detto niente di più di Marta. Anzi, se fosse stata ricca, forse non sarebbe stata neanche a servire. In Giovanni capitolo 12, in occasione della cena che fece, del pranzo, della cena che fece Simone lebroso, c'è scritto che Marta era lì a servire. Marta si precipita ad accogliere Gesù in questo modo, lo ospita a casa sua. Il regno di Dio si avvicina a lei e la sua priorità è ospitare il Signore nel migliore dei modi. Lei lascia tutto e mette a disposizione la sua casa, il suo tempo per il Signore, e non soltanto per Lui, ma per tutte le persone che erano con Lui. Marta ha un grande zelo per il Signore. Marta è sicuramente già una credente, perché Luca ci sottolinea che due volte chiama Gesù Signore e non Maestro. Probabilmente Gesù aveva conosciuto questa famiglia già prima, nei primi due anni di suo ministero, e dai toni con cui Marta si rivolge a Maria, a Gesù, si può intuire che ci fosse una certa confidenza fra di loro. Marta ha premura di servire Cristo, mentre l'altra sorella, Maria, a differenza di Marta, ha un altro modo di accogliere il regno dei cieli, di accogliere Cristo. Ha l'avidità di ascoltare e stare con Cristo. Cosa vuol dire avidità? L'avidità è un desiderio smodato e incontrollabile. Maria ha un desiderio profondo di ascoltare e stare con Cristo. È interessante notare che Marta, più avanti nel brano, ci dice che Maria l'abbia lasciata sola a servire. Probabilmente all'inizio Maria stava aiutando sua sorella, poi siccome le faccende domestiche non finivano mai, lei ha preferito andare da Cristo. Marta viene citata negli stessi brani dove si parla, Maria, viene citata negli stessi brani in cui si parla di Marta. Maria è affascinata da Cristo. Luca ci dice un particolare molto importante. Maria, la quale sedutesi ai piedi di Gesù. Maria si è seduta ai piedi di Gesù. Cosa significava sedersi ai piedi di qualcuno? Gli scolari ebrei a quell'epoca erano soliti sedersi ai piedi dei loro maestri. Perciò il sedersi ai piedi voleva dire in questo caso essere suo discepolo. Il maestro parlava e il discepolo ascoltava quello che gli veniva detto. Di solito i discepoli erano uomini, le donne dovevano servire. Maria non ha paura delle opinioni degli altri e neanche quello che avrebbe detto sua sorella. Maria aveva l'opportunità di ascoltare Cristo, il Dio fattosi uomo. Dai piedi di Gesù si poteva non solo ascoltare, ma si poteva osservare, guardare il Signore. Gli occhi di Maria erano su Gesù. Come vedremo meglio dopo, i desideri di Maria erano per le cose del cielo. Il cuore di Maria era tutto direzionato su Dio. Maria aveva in casa sua qualcosa di unico. La sua avidità era Cristo, il suo desiderio profondo era Gesù. In questa prima scena abbiamo visto queste due sorelle che accolgono Cristo in modo diverso. E se non guardassimo ciò che il brano ci dice dopo, potremmo dire che entrambe accolgono Cristo nel migliore dei modi. Ma la domanda che mi sono fatta, che ci dobbiamo fare, è: cosa rendeva queste due donne diverse? Quale motivazione c'era nei loro cuori che le spingeva ad agire in questo modo? Andando avanti con il brano, vediamo forse che Marta aveva il cuore diviso, e questo ci porta a vedere la seconda scena. Ricevere Cristo e non dipendere da Cristo ti separa da Cristo. Il versetto 40 dice: ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, una cosa sola è necessaria. Il versetto inizia con un ma. Di solito il ma contrappone qualcosa che si fa in precedenza. Marta è contrariata, non è d'accordo con ciò che ha fatto Maria. Maria si è seduta ai piedi di Gesù e l'ha lasciata da sola a servire. Vediamo che da un punto di vista umano, quello che stava pensando Marta non è tutto sbagliato. Qui c'è il saccaccio di gente, c'è Gesù, ci sono tutti i suoi discepoli, c'erano tante persone, e Marta, anziché aiutarla, se ne va ad ascoltare Gesù. Marta era convinta di aver ragione e va da Gesù a dirgli: dammi ragione, vedi cosa devi fare. Ma vediamo i particolari che ci mostra Luca. Luca ci dice che Marta era tutta presa dalle faccende domestiche. E poi più avanti il Signore le dice: tu ti affanni e sei agitata per molte cose. Marta aveva accolto Cristo con tanto zelo e adesso le cose sembrano cambiare. Notiamo che Marta va dal Signore e lo rimprovera. Gli dice: Signore, non ti importa? Marta è arrabbiata. Cosa sta succedendo? Cosa c'era in questo momento nel cuore di Marta? Nel cuore di Marta c'era qualcosa che la stava dominando. C'era qualcosa che la spingeva ad agire. C'era qualcosa che addirittura la fa riprendere Gesù. Signore, non ti importa? qualcosa che gli facesse mettere in dubbio l'amore di Cristo per lei. Marta era tutta presa dalle faccende domestiche e Luca ci dice che era anche affannata e agitata per molte cose. Cosa significa affannarsi? L'affanno viene quando fai fatica a respirare. L'affanno può essere anche chiamato fiatone. Marta era talmente presa dalle faccende che aveva il fiatone. Avete mai visto una donna che deve ospitare delle persone e vuole mettere tutto a posto subito? Vuoi passargli intorno? Marta, dice, ci mette Luca un'enfasi, era tutta presa. Non c'era più niente che poteva catturare le attenzioni di Marta. Marta era presa dalle sue faccende domestiche e il Signore era lì, stava perdendo una grande opportunità. Marta era agitata. Cosa vuol dire essere agitati? E a casa spesso mi piace usare la panna. Avete mai usato la panna, quella spray che sta nel frigo? Cosa fai prima di usarla? La agiti, la sbatti, la scuoti. Marta era agitata, era sbattuta e rimane qualcosa che la scuoteva. E quali cose stavano sbattendo Marta? Erano cose apparentemente giuste: servire al meglio, avere la casa in perfetto ordine, preparare più piatti possibile, avere tutto sotto controllo. Erano ciò che il suo cuore desiderava, erano ciò che la stavano dominando. Le sue attenzioni si erano spostate da Cristo alle cose della vita materiale. Possiamo dire alle cose di questo mondo. Abbiamo parlato all'inizio che l'uomo è un perfetto adoratore. Che cosa stava adorando Marta in questo momento? Marta stava adorando la creatura anziché il creatore. Marta stava adorando se stessa. Marta voleva che tutto girasse intorno a lei e siccome le cose non andavano come lei voleva, la sorella l'aveva lasciata da sola a servire, allora si ribella. Lei voleva servire al meglio Cristo senza accorgersi che non stava servendo più Cristo, ma stava servendo se stessa. Non si preoccupava più di Cristo, si preoccupava di quello che doveva fare lei. Marta aveva ricevuto Cristo, ma non stava dipendendo più da Cristo. E la parola di Dio è chiara sia sul cuore, che dice che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, sia sulla priorità che richiede Dio. Gesù in Matteo 22:37 dice, Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Per servire Dio devi mettere Dio al primo posto. Niente può venire prima di Dio. Se vuoi servire Dio, devi dipendere da Dio. Vi ricordate i comandamenti? Esodo 20, versetto 3 dice: non avere altri dei oltre a me. Qualsiasi cosa noi adoriamo all'infuori di Dio è una forma di idolatria. L'idolatria non è solo farsi immagini o sculture, ma è servire, sottomettersi, sfamare a tutti i costi qualche desiderio del nostro cuore. Anche adorare se stessi è una forma di idolatria. Quando mettiamo altre divinità davanti a Dio, stiamo peccando di idolatria, anche se l'idolo siamo noi. Vogliamo fare un altro esempio di idolatria? Quando perdiamo l'autocontrollo, cosa succede? Diamo di solito la colpa agli altri. In realtà, quando perdiamo l'autocontrollo è perché all'interno del nostro cuore c'è una forma di idolatria che ci sta dominando. E dovrei chiedermi in quel momento: cosa mi sta facendo veramente arrabbiare? Forse l'idolo, il mio idolo è che gli altri mi siano sottomessi? Forse voglio che mia moglie e i miei figli mi siano sottomessi? E quando loro non sono sottomessi, allora cosa faccio? Allora mi ribello, allora lo pretendo che mi siamo sottomessi, perché in quel momento sono io Dio e gli altri devono tutti dipendere da me. Allora in quel momento io non sto servendo più Dio, ma sto servendo la creatura, sto servendo me stesso. Allora do sfogo a tutto quello che mi passa nel cuore, anziché custodirlo. E questo è un idolo abbastanza nascosto, ma ci sono degli idoli più evidenti nei nostri cuori. C'è la carriera, il successo, gli hobby, anche il volontariato, se è fatto perché ci sentiamo più buoni, è una forma di idolatria. Altre forme di idolo per una donna potrebbero essere l'apparire, il vestire, la casa, per l'uomo la macchina, lo sport. Tutto ciò che domina il nostro cuore all'infuori di Dio è un idolo. E abbiamo purtroppo tante aree del nostro cuore che ci dominano. Quanti peccati abbiamo da confessare, cari fratelli, a Dio? Quanti idoli ci sono nei nostri cuori che dobbiamo demolire? Quando non mettiamo Dio al primo posto, stiamo mettendo il mondo al primo posto. Stiamo mettendo la creatura, anziché il creatore, al primo posto. Stiamo mettendo noi, stiamo diventando noi Dio. E servire la creatura anziché il creatore ci separa da Dio. Matteo dice: nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro. Ora riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Prima Giovanni: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Romani 12: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Tornando al nostro brano, notiamo quanti peccati vengono da un cuore non custodito, che non ha gli occhi puntati su Dio e su Cristo. Ti fa giudicare Dio. Marta addirittura rimprovera Cristo, gli dice: non ti importa, non hai cura di me. Ti fa inorgoglire. Lei stava servendo Cristo e poteva avere delle pretese su di lui. Ti fa parlare male degli altri. Non vedi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Ti fa innalzare al di sopra di Cristo. Dille dunque che mi aiuti. Cristo diventa il servitore. Ti fa allontanare da Cristo. Marta non ha più tempo per ascoltare Cristo. Era presa dalle faccende del mondo. La stessa cosa succede anche a noi. Anche noi potremmo servire Cristo e parlare male degli altri. Lamentarci che gli altri non ci aiutano. Si può avere un ruolo anche importante nella Chiesa, ma se la nostra motivazione, se il nostro cuore non è direzionato su Cristo, questo servizio ci separerà da Cristo. A volte potremmo peccare anche nelle nostre preghiere. Se non abbiamo una giusta visione di Dio, anche le nostre preghiere possono essere sbagliate. Signore, non ti importa di questa situazione? Signore, non vedi quel fratello, quella sorella che non fa? Signore, digli, eccetera, eccetera. Anche noi potremmo essere concentrati sempre solo su noi stessi, anziché sull'ospite d'onore, quello che abbiamo cantato prima, che è morto per noi sulla croce. Andando avanti, vediamo come il Signore si dimostra amorevole con Marta. Versetto 41: ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Il versetto inizia con un altro ma. Gesù, contrariamente al rimprovero che ha ricevuto da Marta, gli mostra il suo amore e la sua misericordia. Dicendo: Marta, Marta, gli sta dicendo: Marta, Marta, quello che tu stai dicendo non è vero. Non è vero che non mi importa di te, mi importa è come di te. Tu sei agitata per molte cose e questo ti separa da Cristo. Gesù, in maniera amorevole, non solo gli sta facendo vedere il suo peccato, ma gli stava dando la soluzione. Marta si è agitata per molte cose. Marta, non sono necessarie le cose che ti fa vedere questo mondo. Solo una cosa è necessaria. E questo ci porta a vedere l'ultima scena. Ricevere Cristo e dipendere da Cristo è l'unica scelta giusta per te. Il Signore stava rispondendo alle domande di Marta. Signore, non ti importa? Certo che mi importa di te, Marta. E il Signore stava dando una soluzione al cuore di Marta. Il Signore voleva cambiare il cuore di Marta e farlo diventare come quello di Maria. Marta era agitata per molte cose. L'uomo in generale si preoccupa di come vivere meglio in questo mondo. Il cibo materiale, la casa, il lavoro, i figli, anche la salute. Sono motivazioni apparentemente giuste, se le guardiamo in modo orizzontale, se le guardiamo sempre concentrandoci su di noi. E possono riempire le nostre menti anche di tante preoccupazioni. Ma Gesù non sta dicendo che queste cose non sono importanti. Sta dicendo che non sono necessarie. Non sono necessarie. Una sola cosa è necessaria. Cristo è l'unica cosa necessaria per l'uomo per avere la vita vera. Dio ha mandato Cristo come unico rimedio per il peccato, per il problema dell'uomo. Dio ha allungato la sua mano verso l'uomo mandando Cristo. E chi rifiuta Cristo rifiuta la mano di Dio. Ricevere Cristo e non dipendere da Cristo non è sufficiente per afferrare la mano di Dio. Gesù vuole che i nostri cuori siano dominati dalle cose del cielo. In Colossesi 3:1 c'è scritto: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Se dunque siamo in Cristo, se abbiamo compreso veramente la necessità di avere Cristo, tutte le cose della terra, anche le più importanti, non sono necessarie. L'unica cosa per l'uomo necessaria è avere Cristo e dipendere da Cristo. C'è solo una cosa necessaria per gli uomini, e non sono le cose di questo mondo, non è il cibo materiale, ma è quello spirituale. Giovanni 6:35 dice: Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Maria aveva gustato di questo pane e non voleva più farne a meno. Gesù continua a rispondere a Marta: tu mi chiedi di rimproverare Maria? Invece io ti dico che Maria va innalzata. Come posso rimproverare Maria se Maria ha scelto la parte buona che tutti dovrebbero scegliere? Versetto 42. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Cosa aveva scelto Maria? Maria aveva lasciato di servire per ascoltare Cristo. Maria non voleva dipendere da niente all'infuori di Cristo. Cristo era l'unica necessità di Maria, l'unico desiderio. I desideri di Maria erano per le cose del cielo. Il cuore di Maria era tutto direzionato su Dio. Nulla, Maria aveva compreso interamente la grazia di Dio. Nulla è necessario per l'uomo, neanche il cibo materiale. C'è solo una cosa necessaria per l'uomo. Cristo è l'urgenza, è l'unica cosa necessaria. Dio ha mandato Cristo per la necessità ed è bisogno e per il bisogno dell'uomo. Cristo non ci deve nulla all'infuori della salvezza. Se abbiamo gli occhi puntati sulla grazia e sulla salvezza, se abbiamo compreso che la vita vera che Dio ci ha dato è in Cristo, allora dobbiamo avere gli occhi puntati su Cristo e sulle cose del cielo. È importante precisare che Gesù in nessun caso qui sta favorendo la pigrizia, perché nella parola di Dio la pigrizia è sempre condannata. E non si sta neanche abbassando l'importanza di servire nella Chiesa. Anzi, Luca ci mostra che per servire Cristo devi dipendere da Cristo. Marta poteva ascoltare anche lei Cristo e fare una piccola pietanza. non serviva fare tanti piatti da mangiare. Cristo non era andato a casa sua per mangiare. Cristo era andato a casa sua per dare da mangiare, per portare la sua parola. Marta poteva anche lei sedersi vicino a Maria e ad ascoltare Cristo. Poteva addirittura aspettare che Cristo stesso, come è già successo in passato, quando ha sfamato 5.000 uomini, provvedesse al cibo in casa sua per tutti. Gesù dice espressamente che Maria ha scelto la parte buona e, come detto, non si sta sminuendo il servizio. Maria più avanti avrebbe offerto il massimo servizio che può offrire un credente quando versò l'olio profumato sui suoi piedi e glielo asciugò con i suoi capelli. Offrì un'adorazione molto elevata. Maria è citata nella Bibbia sempre ai piedi di Cristo. In questo caso, quando versò l'olio che abbiamo appena detto, in occasione della morte di Lazzaro, Giovanni 11:32, appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendo. Gesù ci dice che quello che ha scelto Maria non le sarà tolto. Maria aveva accolto il regno dei cieli nel giusto modo. Maria dai piedi di Cristo poteva ascoltare, poteva adorare Dio. Dio si presenta all'uomo peccatore e come puoi rispondere davanti a Dio? Mi precipito ai suoi piedi. Gesù stava ancora rispondendo a Marta. No, Marta, Maria non verrà ad aiutarti perché lei ha scelto la parte buona e non gli toglierò di stare qui vicino a me ad ascoltare la mia parola. Gesù difese la posizione di Maria e la innalzò. Quando scegli veramente qualcosa per Dio, Dio te ne dà o te ne darà merito. Prima di avvicinarci alle conclusioni, possiamo vedere un altro aspetto purtroppo vero, ma che non ci deve scoraggiare. Quando dipendi solamente da Cristo, ti fai dei nemici in questo mondo. Possiamo notare che Maria viene sempre rimproverata dagli uomini. Maria ebbe il coraggio di lasciare sua sorella da sola a servire e questo fece sì che Marta la rimproverasse. La stessa cosa accadde quando versò l'olio di grandissimo valore sui piedi di Cristo. Venne rimproverata dai discepoli e da Giuda. Dipendere da Cristo ti fa avere dei nemici anche all'interno della Chiesa, dagli stessi fratelli. In conclusione, oggi il Signore vuole che analizziamo a fondo i nostri cuori e vuole che i nostri cuori siano direzionati alle cose del cielo. Proverbi 4:23 dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. È importante fare un'analisi approfondita dei nostri cuori. Dobbiamo investigare i nostri cuori. Perché facciamo quello che facciamo? Ad esempio, potremmo servire il Signore con il massimo impegno, mettere tanto tempo a disposizione della Chiesa per distribuire, che ne so, volantini evangelistici, divulgare libri, predicare, pulire la Chiesa, fare il mercatino. Potremmo evangelizzare i nostri colleghi di lavoro, i nostri vicini. Possiamo mettere anche tanti soldi a servizio del Signore come offerta nella Chiesa e tante altre cose, ma se non dipendiamo da Cristo non stiamo servendo Cristo. Gesù dice espressamente: una cosa sola è necessaria, dobbiamo dipendere da Cristo. Cristo deve essere tutto per il credente. Dobbiamo investigarci e guardare se siamo dalla verità o dalla menzogna. Il fatto che frequenti una chiesa da 10, da 20, da 40 anni non fa di te un credente. Dobbiamo chiederci se siamo dei veri credenti o se ci stiamo autoingannando. Perché faccio quello che faccio? Se la mia vita cristiana è la stessa dell'anno scorso o di 10 anni fa, è un brutto campanello d'allarme. Vuol dire che ascolto la parola, ma non la metto in pratica. Non ci credo fino in fondo. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Gesù dice espressamente che solo chi fa la volontà del Padre entrerà nel regno dei cieli. La santificazione non è un optional. La santificazione è la dimostrazione pratica di essere dei credenti. Luca, ancora parlando delle preoccupazioni, capitolo 8, parlando del seme, Gesù dice: quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze, dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. Oggi il Signore ti chiede di non lasciarti governare dal tuo cuore, ma che tu possa custodire il tuo cuore e dipendere solo da Cristo. Quelli del mondo lasciano incustoditi i loro cuori, ma a te viene richiesto da dipendere da Cristo e di sottometterti a Lui, e il tuo cuore deve dipendere da Lui. Marta era una vera credente, ascoltò la parola di Cristo e la mise in pratica. Capì la lezione, non si allontanò da Cristo per questo richiamo. Più avanti la ritroviamo a cercare Cristo quando Lazzaro stava per morire. E poi la troviamo a servire, come abbiamo già detto, quando Marta unse i piedi di Gesù. E questa volta non si unì ai discepoli e agli altri per rimproverare Maria che aveva versato un olio di grandissimo valore. Marta era una vera credente che amava il Signore. Cari fratelli, questa storia che ci racconta Luca non è una storietta di poco conto. Questa lezione non servì solo a Marta, ma servì per istruire tutti i presenti. Luca scrive questo Vangelo 28-29 anni circa dopo la morte di Cristo e lui non era un testimone oculare di quello che ha fatto Cristo. Il suo Vangelo inizia dicendo: dopo essermi accuratamente informato dall'origine. Luca racconta le informazioni che ha raccolto prima e dopo quasi 30 anni questa storia gli è stata narrata perché chi l'ha ascoltata la ricordava bene. Se il tuo cuore è raffreddato e pensi più a quello che fai che a Cristo, se sei preso dagli impegni, anche buoni, ma non hai più tempo per Cristo, allora confessa il tuo peccato e chiedi perdono a Cristo e soprattutto impegnati a cercare Cristo e a dipendere da Cristo. Se invece il tuo cuore è come quello di Maria, che hai sempre gli occhi puntati su Cristo e il tuo cuore non desidera altro che Cristo, allora se sei così è solo per grazia di Dio. Continua e prega il Signore che ti tenga sempre così. Se invece ancora hai dei dubbi e non hai ancora capito e ricevuto Cristo, allora affrettati perché Cristo è l'unica cosa necessaria, l'unica cosa di cui hai veramente bisogno, l'unica cosa indispensabile per te per avere la vita che Dio vuole darti. Cristo è l'unica cosa necessaria per te. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, oggi la tua parola, Signore, si mette a nudo e fa vedere i nostri cuori da quante cose, Signore, sono dominate. Signore, abbiamo l'urgenza di venire davanti a te a chiederti perdono, proprio per non saper custodire i nostri cuori, Signore, per farci prendere, Signore, da questo mondo e tante volte per seguire queste passioni, Signore, adoriamo e serviamo la creatura anziché il Creatore e questo ci separa da te. Io ti prego, Signore, se siamo dei veri credenti, che possiamo anche noi, Signore, possa Tu trasformare il cuore nostro e farlo come quello di Maria che guardava solo Te e le cose del cielo. Ti chiedo di parlare a ogni cuore, Signore, che è qui con noi e che Tu possa ancora rompere i nostri cuori duri, Signore, all'ascolto della Tua parola e possiamo metterti al primo posto, come Tu richiedi e come Tu meriti. Tu sei venuto, Signore, per il nostro bisogno, per salvarci dall'inferno e noi che diciamo di credere in che modo ti ringraziamo, Signore. Cambia i nostri cuori dal profondo, Signore, che possiamo adorarti ed ascoltare la Tua parola per mettere in pratica, per ubbidirti, Signore, e non soltanto per pulirci la coscienza. In Cristo Gesù. Amen. Amen.